signore e signori, Dario Fo.
You made me what I am today. I hope you're satisfied. You dragged me down until soul within me died.
Grazie. Grazie Dario.
Grazie. Grazie.
Adorano vederci insieme, è questa. Grazie Dario di essere qui, sei molto gentile, so che sei pieno di impegni. Io volevo dire una cosa che probabilmente non sai, un aneddoto che ci riguarda entrambi. Io avevo 13 anni, Sant'Arcangio di Romagna 74, Festival del Teatro, tu facevi Mistero Buffo. Io la ricordo come una serata indimenticabile, è stata una specie di imprinting secondo me. Non capivo la maggior parte delle battute perché erano oltre la mia comprensione ovviamente, ma mi divertì moltissimo perché tu facevi Gramlow, facevi tante cose e fu uno spettacolo meraviglioso. All'epoca Mistero Buffo fece scandalo, dopo 30 anni, premio Nobel. È meravigliosa questa cosa, è una bellissima.
Te lo auguro.
Grazie, molto gentile. Ti ho chiamato per un motivo molto semplice. Durante queste settimane un sacco di politici, giornalisti, eccetera, hanno voluto spiegare agli italiani che cos'è la satira. La satira deforma ma non informa o cose di questo genere. Io voglio usare il classico argomento di autorità. Chiamo te e ti chiedo, Dario, che cos'è la satira?
Posso dire che è un aspetto libero, assoluto del teatro. Cioè, quando si sente dire, per esempio, è meglio mettere delle regole, delle forme limitative a certe battute, a certe situazioni. Allora, io mi ricordo una battuta di un grandissimo uomo di teatro, il quale diceva, prima regola, nella satira non ci sono regole. E quello che è proprio fondamentale. Per di più ti dirò che la satira è un'espressione che è nata proprio in conseguenza di pressioni, di dolore, di prevaricazione, cioè è un momento di rifiuto di certe regole, di certi atteggiamenti, liberatorio in quanto distrugge la possibilità di certi canoni che intruppano la gente.
Quindi questo è un po' il suo obiettivo, diciamo, l'obiettivo della satira.
Certo, di rompere gli schemi, le posizioni e di arrivare a liberarsi dalle convenzioni.
La satira ha dei limiti? Perché abbiamo visto gente mettere i paletti, no? Questo puoi fare, questo non puoi farlo. Ha dei limiti quindi, no?
Ma ci sono dei limiti che realizza l'attore, ma non per frenare o per pudori e via dicendo. Lo fa per una conseguenza di ritmi, di tempi, di andamenti. Tu puoi dire la cosa più triviale ad acchito e può diventare fine, addirittura poetica. Ci sono, per esempio, c'è una sequenza che io mi ricordo, la storia di un sesso femminile, sì, che a un certo punto diventa indipendente, la Parpaia Topola si chiama. Ebbene, a un certo punto la ragazza racconta di aver dimenticato il suo sesso su un chiodo con l'acqua Santino. Perché andava a sposarsi in chiesa e a un certo punto temeva di perderla lì nella chiesa e che magari qualcuno ci scivolasse sopra, gli rompesse così la grazia e l'armonia. Ebbene, è tutto al limite della trivialità, dello scurrire. E alla fine diventa uno dei momenti più alti di poesia di tutto quello che abbiamo.
Quindi in realtà il buon gusto non è un criterio per giudicare la satira, il buon gusto.
Ma anzi, che cosa significa buon gusto in questo caso? Il buon gusto, se a mio avviso, sì, se esiste proprio nella dimensione del banale. Ci sono delle persone che raccontano delle storie che all'apparenza sono banali e che soltanto, che si limitino al banale, Ebbene, sono delle espressioni di cattivo gusto orrende. Non so, un esempio, certe barzellette che raccontate da certi politici, Berlusconi, fai conto. Raccontare una che era di un cattivo gusto, di uno sceno incredibile, era veramente rigettante, riputtante.
Non la ripetiamo però.
No, lasciamola lì, andate a trovarvela.
Perché rovinare la serata?
No.
Ho letto sul giornale che stasera avresti parlato di un tema molto interessante che mi intriga, la cacca e il suo uso nella satira di tempi. Ho detto, ok, parliamone, è molto simpatico.
No, siccome si è fatto scandalo su questo problema, devo dire che si potrebbe parlare per una giornata intera, proprio recitando pezzi del teatro satirico antico, a partire dai greci, quindi dai romani, il mistero buffo intero è realizzato su queste chiavi, in certi modi. Per esempio la nascita di Ruzzante, oppure un pezzo famosissimo che è La fame dello Zanni. È proprio l'impianto, a un certo punto questo Zanni affamato oltre ogni misura si torce e decide di mangiare se stesso, si ingoia nell'assurdo, nel paradosso, immagina di infilarsi un braccio dentro la gola, di tirarsi fuori le budelle, poi le pulisce pian piano dello sterco e poi si mangia e ogni tanto però guarda la cacca e pensa che forse alla fine mangerà anche quella per la fame che ha. E c'è l'ingresso, la prima volta che noi vediamo un testo abbastanza scritto per intiero, un canovaccio, ma però svolto, alla nascita di Arlecchino. Arlecchino si presentava in scena e calava le brache, faceva la cacca e poi la gettava al pubblico. Naturalmente c'era gente che sveniva, c'era il re addirittura.
Questa può essere un'idea, è bellissima.
Sì.
Bellissima questa cosa. Se la mangiava anche?
Ce la mangiava la prima.
Ce la mangiava?
La cosa incredibile è che il re applaudiva per primo, perché il re sapeva che era cioccolata, naturalmente.
Okay.
Ma questo non è fine a se stesso, perché serviva a provocare un pubblico che era a dir poco snob, insomma, che era staccato, che rideva malvolentieri, che partecipava soltanto perché voleva essere vicino al re, ma non aveva nessuna gioia, nessun afflatto, come si dice. E allora il re era ben contento che questa provocazione realizzasse un capovolgimento della situazione.
Ma qualcuno allora ha suggerito, proprio prendo spunto da queste cose, che probabilmente la satira, in realtà, confermando lo statu quo, forse alla fin fine è reazionaria. Può essere reazionaria da questo punto di vista la satira?
No, la parte reazionaria del discorso del comico,
sì,
è quella che lo sfottò. C'è una grande differenza fra il teatro sfottò e il teatro di satira. Il teatro di satira è sempre morale, infatti si diceva le morali, le moralie, cioè un teatro che alla fine capovolge delle situazioni viete, stupide, ed è liberatorio in senso positivo, tant'è vero che uno dei più grandi uomini così clown, diciamo che era un giullare, San Francesco, usava molte volte la provocazione in senso positivo, addirittura religioso. Potrei raccontartene una velocemente.
Certo,
per esempio c'è il Papa, che era Innocenzo, il quale accoglie per la prima volta Francesco e lo sente parlare. E parlare, naturalmente, Francesco fa delle proposte per quanto riguarda l'idea che ha della religione e del modo di esprimerla, che lo irritano, perché subito dice il denaro, via, tirarlo di mezzo. La Chiesa non deve avere denaro, non deve avere interessi, non deve raccogliere la carità, perché chi raccoglie la carità ha il più grande potere, più grande di quello dell'imperatore, chi gestisce la carità. Delle cose che naturalmente che irritano questo Papa. E allora il Papa a un certo punto dice, senti, sono bellissime le tue idee, ma è un consiglio, noi non siamo all'altezza di ascoltare questo mistico straordinario, tu dovresti andare in mezzo ai porci, vai in mezzo ai porci e mischiati fra di loro, abbracciali, loro smerdazzo, prenditi dentro e poi veramente vedrai che loro ti sentono, ti capiscono, l'unica gente che ti possa ascoltare e capire sono loro. E lui cosa fa? Va davvero dai porci, esce qui a Roma, esce qui nelle campagne, vede una porcellaia, va dentro nella porcellaia e ci sono proprio delle bestie straordinarie che si mischia e poi parla loro, dice il Papa ha detto di venire qua e voi mi ascoltate, vi abbraccio, si rotolo, che è proprio come dice nel testo originale, si smerdazza tutto e poi va, corre proprio nel palazzo del Papa, entra dentro, approfitta del fatto che ci sono le guardie poco attente, addirittura entra nel salone nel momento in cui il Papa sta mangiando con dei signori, con delle signore anche, e il Papa lo vede, quasi trema, e poi sentono la puzza, dice ma cos'è questa puzza? E lui si inchina e poi dice, pontefice caro mio, sono stato, è vero, mi hanno ascoltato, e fa una giravolta così smerdazzando, lanciando sterco dappertutto addosso a queste signore, che svengono quasi, il Papa alza la mano per dar l'ordine alle sue guardie di prenderlo, e c'è un cardinale arcivescovo Colonna, che è un amico di Francesco, e dice ferma, ma che cosa vuoi fare? Vuoi prendere questo e gettarlo dentro, magari dentro un carcere, picchiarlo, magari ammazzarlo? Fallo! Attento che questo non è uno qualunque che viene così solo, isolato, senza padre, madre, questo ha padre, madre, fratelli, ed è lui fratello, è padre, madre di ognuno di quelli che ci sono intorno. Se vuoi una guerra peggio di quella che c'è stata in Francia poco fa, che con le distruzioni, i massacri, eccetera, eccetera, se la vuoi qua, ebbene, tu fai un'azione violenta contro di lui. E cosa devo fare allora? Mica posso lasciarlo andare via così? No, non puoi, abbraccialo. Ma è smerdato, proprio per questo devi farlo. E il Papa, e questa è una bella lezione, si avvicina, lo abbraccia e a un certo punto capisce l'errore che ha fatto. Io sono la causa di quello. Mi hai dato una lezione stupenda e da questo momento puoi andare intorno a recitare, a dire il Vangelo come ti pare, a realizzare quello che hai in mente, perché tu mi hai dato la più grande lezione, cioè la violenza, lo sbrego, la cacca, diciamola pure, usata come termine morale straordinario.
Posso dire un po' d'acqua?
Quindi in realtà la satira può agire anche sulla storia in qualche modo?
Spesse volte, basti pensare il timore, il panico che hanno avuto sempre i potenti davanti ai problemi della satira, perché la satira in molti casi ha determinato la presa di coscienza della gente, soprattutto delle classi inferiori, ha fatto capire di avere la possibilità di ribaltare le situazioni, di avere il coraggio, quindi temuta, tanto è vero che Federico II di Svevia addirittura aveva messo una legge durissima, de contra iuguladores e obloquentes, significa contro i giullari sparlatori infami. Chi sentiva, per esempio, del pubblico un clown, un giullare, trattare male, prendersela con il potere, poteva tranquillamente bastonare il clown, poteva insultarlo e poteva anche ucciderlo, perché tanto non c'era nessuna legge che difendesse i clown. Eppure questi buffoni erano così sostenuti, così amati dal pubblico, e soprattutto perché erano la coscienza, erano la connessione, che difficilmente il potere riusciva a farli fuori tanto per fare. Molte volte doveva perdonarli perché temeva che ci fossero delle reazioni grandi. E guarda che Francesco, avere il coraggio di autonominarsi giullare, anche se giullare di Dio, questo significa che giocava su un impatto e un sostegno straordinario, certo, da parte della gente minuta. Certo. Minuti.
Certo. E cos'è quindi? Vedo dei disegni tuoi.
Ah sì, io disegno, per esempio, qui c'è Gasparri, sì, per ricordarmelo, sì, e qui c'è il nome di Aristofane, uh-huh, e poi c'è Luciano di Samostata, uh-huh, che era veramente stato il maestro, uh-huh, di questo modo di far satira e grottesco, capovolgendo e usando anche i mezzi più triviali, uh-huh, per poter far capire le cose.
Certo. quale consiglio puoi dare ai nuovi talenti? Perché si diventa autore di satira? Un percorso ideale fra,
ecco,
libri?
Bravo, ma hai fatto bene a ricordarmi questo. Perché io stavo dicendo prima la differenza che esiste fra far satira e fare sfottò.
Sfottò,
ecco,
esatto.
Allora proprio posso dire ai giovani, attento, che giocare esclusivamente sulla pura caricatura legata a un personaggio, anche un uomo politico, che è grasso, piccolo, magro, magari ha la gobba, magari si intartaglia, magari è sporco, oppure è laido, oppure è parla con una voce, no, non realizza niente. Questo soltanto fa fare una risata fine a se stessa, ma se non c'è la dimensione morale, se tu attraverso la satira non riesci a far capire il significato opposto delle banalità, dell'ovvio, dell'ipocrisia soprattutto, e della violenza che il potere, ogni potere, esprime e porta addosso ai minori, ebbene il tuo ridere è vuoto, è proprio lo sghignazzo ventrale e non quello appunto dello stomaco e dei polmoni.
Certo. Una notizia di due giorni fa, e volevo commentarla con te, a Bologna Leo De Bernardinis e a Palermo Carlo Cecchi e Monio Vadia hanno visto i fondi destinati ai loro teatri tagliati dalle giunte di centrodestra. Cosa sta capitando?
Ma io credo che proprio... È proprio un fisso, difficile, è che un potere conservatore realizzi e capisca l'importanza di crescere la cultura e di svilupparla e soprattutto di darla non come passatempo, non come momento così ludico puro, ma proprio per far crescere l'intelligenza e la cultura della gente,
come dicevano i ragazzini. Sono esperienze pluriennali che hanno dato lustro alla cultura italiana, quindi non capisco questa cosa proprio. Sono esperienze pluriennali, hanno dato lustro all'Italia.
Certo, quindi... ma questa è la costanza, non è che noi abbiamo avuto premi quando si faceva un certo discorso, riesumando per la prima volta magari il discorso culturale legato al teatro. Tu hai visto quello spettacolo,
sì,
di cui mi dicevi in Romagna?
Sant'Arcangelo.
E ti ricorderai che c'era la prima volta che si parlava in un certo modo particolare di un pezzo fondamentale della nostra cultura, Rosa fresca oleontissima che appare in Bell'Estate.
Cielo d'Alcamo.
Bravo. Ebbene, la cosa incredibile è che questo è un pezzo di alta cultura, in chiave di grosso teatro, di passione, di ironia. C'è questo giovane che finge di essere nobile e parla con una giovane, anche lei, che è una servetta, che è affacciata al balcone e gli fa dichiarazioni d'amore. A un certo punto, siccome va giù pesante, la ragazza dice: senti, parliamoci chiaro, io piuttosto di venire a far l'amore con te, io piuttosto, guarda, mi tondo il cranio, cioè mi rapo il cranio e vado a suora. Così non ti vedo più, per la miseria, con tutte le tue proposte, anche pesanti, che vuoi fare l'amore. Ah sì? Tu vai suora? Dice la ragazza. Ebbene, io vado frate, vado in un convento, mi preparo bene, poi vengo nel tuo convento, ti confesso, e al momento buono, gnac! È un fissato cronico, proprio, c'era proprio qui le idee. E allora lei dice: piuttosto di accettare una violenza tua, io mi butto nel mare, mi annego. E allora dice: ah, ti anneghi? E io vengo giù, in fondo al mare, ti accolgo, ti porto sulla riva, ti distendo, guardo intorno e rignacchete, proprio fissato. E la ragazza, terrorizzata, sgomenta e con molto candore dice: ma non si prova nessun piacere far l'amore con le annegate. Lei sa tutto, perché una sua cugina era annegata, uno era passato di lì, ha guardato intorno, io ci provo, e poi ha detto: meglio il pesce spada, una famosa battuta. Ebbene, notate bene, questo è all'inizio della nostra cultura. Per una ragione che vi dirò fra poco, si sa anche la data, quando è stato scritto, nel 1225, c'è la ragione. Ebbene, Ciullo d'Alcamo, che è il classico nome dei giullari, ciullo significa far l'amore, non lo dico, fottere, ecco, sarebbe fottitore d'Alcamo, ecco così. Ecco, questo personaggio è fondamentale. fondamentale e riconosciuto anche dagli stranieri come quello che ha dato impianto, gioco alla lingua italiana. Ne parla anche Dante Alighieri, lo indica, attento. È sempre censurato. Questa scena che io vi descrivo e che ho descritto non la sentirete mai raccontare.
Al liceo non l'ho mai studiata.
È censurata. A un certo punto, ed è la base della nostra cultura. Allora dice la ragazza, appunto, non si prova nessun piacere. Allora lui dice, ma io arriverò a fare l'amore. Piantala, dice, smettila di insistere sul fatto di violentarmi, di fare pressione nei miei riguardi. Io mi metto a gridare, arrivano i miei parenti e ti ammazzano di botte. E allora lui dice, adesso lo dico in siciliano, godranno moltissimo, poi ve lo traduco naturalmente. Se i tuoi parenti trovami che tu mi stai che io sto facendo violenza a te, e che mi possono fare? Una defensa, mettoci, di 2000 augustari, non mi toccare padre to con quanta vera bari. Viva l'imperador, grazie a Dio, intendi bella quel che ti dico io? E non si capisce un'ostrega. Ma perché non si capisce? Perché c'è un fatto di cronaca alla base, importantissimo, che è la legge inventata da Federico II, che era quella cosiddetta della difesa, defensa, cioè una legge che permetteva ai violentatori, attenta che questo è formidabile, di salvarsi, poiché bastava che pagassero 2000 augustari subito lì sul corpo della ragazza violentata, pari a oggi sarebbe 500.000, poi sollevare il braccio e gridare viva l'imperatore, grazie a Dio che ha inventato e imposto questa legge, e chi si permette di mettere mano addosso, di picchiare o di bastonare chi ha pagato la tassa, che va naturalmente all'imperatore, verrà impiccato al primo albero sulla destra. Allora si capisce tutto il discorso. Se i miei parenti trovami, e che mi possono fare? Non mi possono fare niente. Una difesa ci metto di 2000 augustari. Non mi toccare padre to, non mi potrà toccare padre to, con quanto avere a Bari, cioè con la ricchezza che può avere a Bari, che era il centro commerciale più grande del sud. Viva l'imperatore, grazie a Dio che ha messo questa legge. Intendi bella quel che ti dico io? Intendi bella è rivolto al pubblico, è rivolta naturalmente al giullare che racconta, e lo dice al pubblico, dice, coglioncioni, avete capito come siete incastrati? Ah, questa legge salva noi ricchi e a voi vi frega. Censurato, non c'è.
Ringrazio molto.
A proposito di cambiare libri di testo e di scuola, ecco, vediamo di fare un libro di testo nel quale finalmente si racconta la verità e si evita che i ragazzi guardino di lì e si annoino, perché se venisse raccontato in questo modo,
molto più interessante.
Finalmente ci siamo, finalmente capisco qualche cosa della vita e dei rapporti sociali ed economici e politici.
Io ti ringrazio molto, Dario. Ho letto di questa iniziativa del Comitato Nobel per i Disabili, litografie che tu fai, mi interessa molto questa cosa, vengono messe in vendita nei teatri, è bello, puoi parlare di questa iniziativa?
Sei gentile. No, noi abbiamo deciso insieme, io e Franca, quando ci è arrivato questa tegola anche, perché non hai idea che cosa è successo, io non riusciamo più a vivere tranquilli, siamo presi, trasportati
il
di qua
Nobel.
E di là. Abbiamo detto, guarda, tutti, noi non abbiamo bisogno di denaro, il nostro figlio si fa la vita per il proprio conto, gli abbiamo insegnato a dover essere attivo ed equilibrato, non gli abbiamo lasciato neanche una villa nelle isole sacre, non c'era bisogno. E ad ogni modo la cosa che abbiamo pensato era di prendere questo denaro e di devolverlo proprio per i disabili. Soltanto che abbiamo fatto male i conti. Abbiamo fatto inchieste e ci siamo resi conto che quello che noi potevamo fare era proprio poco, al massimo 15 pulmini ben messi con l'elevatore, vi dicendo, e basta, insomma, non ci stavano, pensa, 1.600.000 sono soltanto 18 pulmini. E allora abbiamo cominciato a muoverci come dei pazzi, abbiamo cominciato appunto a vendere le litografie, abbiamo cominciato anche a far spettacoli, a coinvolgere dei gruppi, della gente, e siamo riusciti ora a distribuirne 40. E qui a Roma è molto bello, è venuto un vescovo a benedirci quando abbiamo consegnato a loro.
Grazie Dario.
Grazie.
Dario Fo. Grazie.